Buonasera, grazie. Allora, infanzia e giovinezza di Matilde. Intanto volevo riprendere alcuni punti della settimana scorsa, annoiandovi meno, spero, perché la settimana scorsa ci siamo concentrati soprattutto sull'aspetto della storia rispetto a quello della leggenda, però era funzionale appunto a inserire Matilde all'interno di un contesto. Abbiamo detto che, anzi ho detto, che appartiene all'alta aristocrazia italica e germanica. La madre era appunto Beatrice di Lorena, figlia adottiva dell'imperatrice Gisella, moglie dell'imperatore Corrado II il Salico. Beatrice di Lorena sposa in seconde nozze Bonifacio di Canossa, che era uno dei grandi feudatari che la casa imperiale di Franconia in quel momento aveva legato intorno a sé. Quindi Matilde è inserita in una rete parentale, vassallatica, nobiliare importante. L'altro giorno ho accennato brevemente a una serie di aspetti significativi, perché Bonifacio VIII crea questo stato, una specie di stato effettivamente nell'Italia centro-settentrionale, uno stato che controlla tutti i passaggi verso nord e verso Roma, quindi utilissimo alla monarchia tedesca che sta cercando di recuperare spazio in Italia. In Italia dove ci sono che cosa? Oltre a esserci vari signori che cercano di erodere il potere dell'imperatore, ci sono le città. Questo è un punto che ripeterò ogni volta, perché poi la dinamica che vede Matilde di Canossa affiancare il papato coinvolge in maniera importante le città, coinvolge anche Bologna, perché all'indomani della morte di Matilde di Canossa, avvenuta nel 1115, i cittadini bolognesi bruciarono il palazzo di Matilde in un gesto altamente simbolico. Quindi nell'Italia, che anche dei Canossa, ci sono le città accettano che i Canossa siano i conti fino a un certo punto, perché nelle città ci sono i vescovi, vescovi che avevano avuto una serie di poteri importanti in realtà proprio dagli imperatori, quindi vedete che intreccio che è, perché i vescovi avevano questi poteri nelle città e quindi perché le città dell'Italia centro-settentrionale sono così vivaci, vivaci al punto che creano la forma politica del comune, che tuttora caratterizza tra l'altro appunto queste zone. Sono così vivaci le città perché i vescovi hanno avuto poteri da chi? Da quegli stessi imperatori che prima avevano bisogno che i vescovi fossero loro fedeli, poi quando si rafforzano, beh, vogliono recuperare invece quel potere che avevano ceduto, e quindi c'è questo intreccio straordinario di tanti poteri che si scontrano tra di loro. Per cui anche dire, per esempio, che siamo divisi fra Guelfi e Ghibellini, noi italiani, in realtà non è del tutto corretto, perché sono sempre situazioni che vanno lette appunto localmente. Quindi Bonifacio e Beatrice, i grandi signori dell'Italia centro-settentrionale. Bonifacio, dicevo l'altro giorno, nel 1052 muore, e muore molto probabilmente assassinato durante una battuta di caccia in una delle foreste che circondavano il fiume Mincio, perché appunto Bonifacio sceglie Mantova come sua sede preferenziale. E non pensiate che i mantovani ne fossero soddisfatti, perché appunto questa dinamica contro il controllo di un signore che cerca di instaurare una signoria, quando però un po' ormai è tardi, proprio perché quelle città hanno avuto un tale potere, una tale autonomia che non possono accettare una signoria diversa, ecco, i mantovani non sono contenti, ma Bonifacio appunto attesta la sua capitale, il suo palazzo a Mantova. A Mantova, dove molto probabilmente intorno al 1045-1046 nasce Matilde. Dico molto probabilmente perché, come dicevo l'altro giorno, noi per quanto riguarda Matilde di Canossa abbiamo un testo molto importante, che è La vita di Matilde del monaco Donizone, che ci dice che Matilde muore a 69 anni, e quindi probabilmente nasce tra 1045 e 1046, probabilmente a Mantova. Ora vedete, il suo nome significa, dall'antico germanico, donna potente in battaglia, effettivamente guerriera, e quindi Ciò ci spiega anche perché viene definita, per esempio, da alcune fonti, belli potens, una guerriera. Allora, in realtà vi anticipo un punto che poi tratterò in maniera più approfondita anche nelle prossime lezioni. Non è così vero che Matilde abbia veramente combattuto, so che do delle delusioni a qualcuno, forse, però questa sua connotazione di guerriera va letta, ovvero Matilde ha delle truppe, e ha delle truppe assieme alla madre, che come vi dicevo anche l'altro giorno sono molto forti, sono gruppi nobiliari che permettono poi a Matilde e a Beatrice, anzi a Beatrice e a Matilde, di governare. Però da qui a immaginarcela in battaglia, proprio in battaglia, proprio in battaglia, insomma, non voglio deludervi, ma non posso mentire. O meglio, possiamo immaginarla, però non abbiamo la certezza delle fonti. Quindi la nostra Matilde, potente in battaglia, guerriera, belli potens, nasce appunto a Mantova intorno al 1046. Matilde ha due fratelli, il piccolo Federico, detto anche Bonifacio, e Beatrice. E molto probabilmente i primi anni della sua vita trascorrono senza particolari traumi, fino al 1052, quando appunto Bonifacio viene ucciso. Allora, sull'infanzia e sulla giovinezza di Matilde, in realtà, noi non abbiamo fonti narrative, ma anche se le avessimo non sarebbero forse totalmente attendibili. Vi dicevo l'altro giorno che qualsiasi forma di racconto ha una mediazione. E quindi è chiaro che se il racconto è di un partigiano di Matilde, Matilde sarà piena di doti; se invece è di qualcuno che le è ostile, Matilde sarà la, così, come dire, avrà tutti i vizi possibili. La fonte che noi abbiamo è appunto Donigione, però Donigione è un monaco che scrive nel 1111, quindi purtroppo non scrive le cose che forse interesserebbe a noi sapere, relative cioè davvero alla vita quotidiana, perché non può avere davvero quella sensibilità. Donizone ce la descrive nei termini appunto di una grande signora, di una grande regina che appartiene a una grandissima dinastia. Tuttavia possiamo trarre qualche informazione. Per esempio, Donizone ci dice che Matilde era somigliante alla madre, ma aveva l'incarnato del padre. Non ci dice molto, però presumibilmente Matilde aveva dei tratti germanici, Beatrice di Lorena era figurata e descritta come se avesse i capelli rossi, quindi probabilmente dobbiamo immaginare una donna nordica o comunque non totalmente mediterranea. Donizone non la chiama mai bella, non usa mai l'aggettivo bella, perché quell'aggettivo viene utilizzato per chi muore in giovane età. Però ce la descrive, e questo nei prologhi dei due libri di cui è composta la sua opera, che sono quelli da cui noi possiamo trarre le notizie più facilmente, no? Di solito le cose, questi autori, le notizie significative vengono dette nel prologo, perché il prologo è la presentazione dell'opera. Ecco, Donizone la definisce fulgida, splendente, lucente, utilizza molto gli aggettivi del campo dei termini relativi alla luce, e questi sono aggettivi che di solito, e che lui poi utilizza a sua volta, di solito vengono utilizzati per qualificare gli imperatori e i re. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che se Donizone li usa per Matilde e per la sua dinastia, ma soprattutto per Matilde, non lo fa in realtà a caso. In tutto il suo poema, che infatti poi è il poema che innalza e che canta le glorie della dinastia canossana, in tutto il suo poema lui vuole assimilare i Canossa a una dinastia regale. Infatti l'altro giorno vi dicevo che mentre Bonifacio va molto d'accordo con Corrado II, che peraltro era stato il papà adottivo di sua moglie, Beatrice, con Enrico III, che è il successore, in realtà i rapporti non sono così distesi. Perché? Perché Enrico III ha paura della potenza di Bonifacio, e infatti Bonifacio a un certo punto compie un atto di ribellione contro l'imperatore, che poi rientra. Per cui anche da questi piccoli particolari noi possiamo provare a ricostruire appunto anche il senso politico che viene attribuito a Matilde da chi la racconta nel momento in cui la esalta. Quindi Matilde è sempre splendente, fulgida e bella, come deve essere una regina. Per esempio, un'altra cosa significativa che fa Donizone, che era molto colto, quando deve descrivere l'indignazione di Matilde nei confronti dei Mantovani, che si erano appunto ribellati, perché, come vi dicevo, le città si ribellano continuamente, e Donizone utilizza, ed è un'altra spia, un'altra piccola descrizione che noi abbiamo di Matilde, utilizza una espressione che Virgilio, nell'Eneide, aveva utilizzato per Didone, cioè la qualifica in questo modo: Matilde, sdegnata, teneva gli occhi a terra. Cosa vuol dire Matilde come Didone? Quindi di nuovo un'esaltazione continua. Che cos'altro ci dice Donizone? Allora, anzi scusate, torno indietro, perché qui in realtà ci dice una cosa importante che stavo saltando, e cioè che Matilde ha una formazione culturale. Noi appunto non possiamo dire che chi le abbia fatto da precettore, non possiamo dire nulla perché non abbiamo fonti. Le fonti che noi abbiamo ci dicono che Matilde era presente a una contesa fra contadini della bassa mantovana e quindi Matilde giudica. Abbiamo le lettere, e lo vedremo meglio nella prossima lezione, che Gregorio VII scrive a Matilde. Sono una decina di lettere, abbiamo questo tipo di documenti, ma non possiamo dire dove Matilde ha studiato. Tuttavia, Donizone ci dice che Matilde ben conosce il linguaggio dei teutoni e sa anche parlare la garrula lingua dei franchi. Beh, insomma, la madre era tedesca, quindi sicuramente madrelingua tedesca, sa parlare anche la garrula lingua dei franchi, perché viene cresciuta dopo la morte di Bonifacio. Intorno al 1054 Beatrice di Lorena sposa Goffredo il Barbuto, duca di Lorena, che era anche un suo lontano parente. Quindi Matilde viene portata poi appunto in Lorena e impara anche la lingua garrula dei franchi, e naturalmente sa anche il volgare italico. Quindi Matilde è poliglotta. Altre fonti la dimostrano spesso come colei che legge e che prega, o che prega e che legge. Quindi questo aspetto della sua attività intellettuale e culturale viene sottolineato non solo da Donizone. Ora, è vero che le grandi dame dell'aristocrazia avevano sempre una connotazione di questo tipo. In un momento in cui un codice, un libro, chiamiamolo libro, l'altro giorno vi parlavo delle miniature che adornano la vita Matildis, e anche del fatto che Donizone voleva fare una rilegatura di un certo tipo, poi però Matilde muore, allora lui è talmente sconvolto che non riesce più a proseguire in questa rilegatura. Ecco, i codici avevano intanto un valore grandissimo in un momento in cui reperire il materiale, reperire i miniatori, reperire i calligrafi, reperire chi sa scrivere è complicato, e poi appunto avevano un altissimo valore simbolico. Ecco, Matilde, quindi questa connotazione si trova anche per altre regine, anche per altre grandi signore, però è vero che non è solo Donizone a dirlo, ed è vero che questo aspetto viene continuamente sottolineato. Ci sono almeno altre tre testimonianze, oltre a Donizone, che ci mostrano Matilde nell'atto di ricevere un codice, o comunque ci fanno intuire che Matilde sovraintendeva all'ideazione anche di questi codici, che, lo ripeto, avevano un fortissimo valore simbolico ma anche politico. Per esempio, una cosa a cui forse non si pensa, ma i codici medievali, o comunque i codici precedenti l'invenzione della stampa, che magari raccolgono tanti testi, nel raccogliere tutti quei testi seguono una logica, un progetto editoriale. Quindi ci sono codici dei Carolingi, della famiglia di Carlo Magno, che sono davvero costruiti in modo tale da fare un percorso che di solito porta a esaltare la potenza di chi viene cantato. Perché a maggior ragione in un momento in cui la lettura e la scrittura sono un sapere di pochi, e naturalmente quei pochi rappresentano l'elite dominante, sia laica sia ecclesiastica, appunto il fare, il costruire un oggetto, come un libro, come un codice che contiene questi testi che solo pochi sanno decifrare, appunto, innalza ulteriormente l'unicità di coloro che vengono cantati da questi testi. Quindi Matilde colleziona libri, Donizona dice anche che poteva dettare delle lettere e quindi appunto enfatizza ulteriormente questo aspetto e soprattutto Donizone fa nel corso di tutta la sua opera, appunto qui vedete un piccolo accenno, nel corso di tutta l'opera, non solamente nei prologhi, sottolinea le qualità morali di Matilde, che sono di nuovo qualità condivise da altre grandi signore, poi chiaramente Donizone la sta esaltando, quindi è ovvio che Matilde è dotata di ogni virtù. Però bisogna vedere come queste virtù vengono dette, vengono riferite a Matilde stessa. Allora, questa piccola citazione, educata ai buoni costumi fin dall'infanzia e modesta nell'anima, Donizone ce la dà su Matilde quando parla di Beatrice, Beatrice di Lorena che educa l'unica figlia che le era rimasta, perché appunto fra il 1055 e il 1056 molto probabilmente, non ne abbiamo la certezza, avvelenati, muoiono gli altri, i due fratelli, il fratello e la sorella di Matilde di Canossa. Non ne abbiamo la certezza, però è strano che nell'arco di 4 anni la dinastia dei Canossa venga decimata, cioè, rimane solo Matilde. Allora, alla luce anche del fatto che Bonifacio non era particolarmente amato, perché era un signore molto prepotente, molto audace, molto forte, addirittura si scontra con Enrico III, abbiamo anche i documenti che attestano tutte le sue prepotenze nei confronti dei canonici, dei monasteri, dei possedimenti, dei contadini. Enrico III a un certo punto rilascia un diploma in cui in qualche modo cerca di proteggere le chiese delle città dalle prepotenze del conte. Quindi Bonifacio non era amato, non solo non era amato, era potentissimo, quindi decimazione della dinastia canossana. Tant'è che Beatrice sposa Goffredo il Barbuto, viene anche imprigionata assieme a Matilde da Enrico III, che non era assolutamente contento di questo connubio, perché Goffredo il Barbuto a sua volta remava contro Enrico III. Quindi so che sono molte cose, però sempre per sottolineare l'intreccio, che è molto più complicato, no? Uno pensa papato e impero, Matilde con papato, Enrico IV va a Canossa, no? È molto più complesso. E inizialmente, tra l'altro, appunto i Canossa sono con gli imperatori e solamente fra i 1050 e il 1070 circa passano di campo, per intenderci, no? Allora appunto, decimazione della dinastia, rimane solo Matilde, trasferimenti in Lorena, però ecco, Beatrice educa perfettamente la figlia e la educa perfettamente al punto che in effetti noi ricordiamo solo Matilde, ma Beatrice di Lorena è stata anch'essa una donna straordinaria, una donna di potere, una donna a cui è stato attribuito il titolo di Dux, Ducatrix, la duchessa, ma nel senso proprio di colei che conduce, di colei che regge, di colei che guida, perché prima fa la reggente per il marito Bonifacio e per il figlio Federico, poi c'è Goffredo il Barbuto, quindi, però quando muore Goffredo il Barbuto nel 1069, Beatrice diventa colei che governa, e questa è la cosa straordinaria, e lo è ancora prima di Matilde. Quali sono le doti di Matilde che ci dice Donizone, a parte la sua modestia? Sono una serie di virtù che però Donizone appunto attribuisce a tutti i membri della dinastia. La astuzia, un'astuzia che però in realtà va un pochino spiegata, quindi sì, sono astuti, ma a parte che l'astuzia è una connotazione un po' ambivalente, no? Cioè non è che sono tutti buoni gli astuti, tra virgolette, invece Donizone vuole esaltare appunto soprattutto Matilde. Quindi l'astuzia di suo padre è un'astuzia forse più crudele, l'astuzia di Matilde è soprattutto accortezza. Ma loro che cos'hanno? Perché sono astuti Canossa? Perché la loro astuzia, la loro saggezza è operativa, è concreta, è accortezza, al punto che li ha portati a costruire questo stato così importante. Quindi l'astuzia dei Canossa è una saggezza concreta che porta poi alla costruzione di questo stato. Nel caso di Matilde, Poi, appunto, Donizone, mentre nel caso di Bonifacio racconta una serie di episodi in cui effettivamente si vede in controluce queste, si vedono queste caratteristiche non proprio così solo positive di Bonifacio, nel caso di Matilde Donizone dice che Matilde univa questa accortezza, questa intelligenza concreta, operativa, che la portava poi a intervenire anche quando governava, quando legiferava, quando giudicava, quando perdonava, per esempio i cittadini mantovani. Era sdegnosa e altera, però li perdona. Ecco, Di Matilde sottolinea anche il fatto che è soave come una colomba, è benigna, è benevolente con tutti, è mite, modesta, dolce e spiritosa, chiaramente dotata di ogni virtù. E si circonda anche di fedeli che riflettono queste sue caratteristiche. Per esempio i suoi vassalli, soprattutto Arduino, è dotato di una grande capacità comunicativa. Qui Donizone ci fa vedere appunto anche la presenza di questi fideles, di questi milites, scusate, usi il latino perché non è soldati il termine giusto, sarebbe cavalieri, quindi lo dico meglio, di questi cavalieri, di questi gruppo di aristocratici che sostengono e circondano Beatrice prima e Matilde poi. Ancora, che cosa ha di particolare Matilde? È a una capacità di capire, quindi di discernere, di capire gli individui e le azioni degli individui, a questo discernimento che in latino Donizone definisce discrezio, la discrezione, cioè capire come agire rispetto all'interlocutore, quindi acutezza dell'ingegno di Matilde. Matilde sa come deve reagire davanti all'interlocutore. Ancora, naturalmente, è dotata delle virtù cardinali, quindi è prudente, temperante, giusta e forte, e soprattutto è controllata, cioè Matilde non viene né mossa né cambiata dalle cose prospere, ma non è neanche turbata dalle cose tristi. Mantiene, cioè, quella astuzia, quella saggezza corta, quella discrezio, quel discernimento anche davanti alle avversità. Sono le caratteristiche dei grandi, no? Chi non si fa né stravolgere o coinvolgere troppo quando le cose vanno molto bene, chi non si fa battere dalla tristizia, dalle cose negative. Matilde mantiene il suo equilibrio ed è per quello poi che riesce a mantenere il più possibile il suo stato in un momento in cui il suo stato non aveva più senso di essere, perché poi la tragedia, tra virgolette, di Matilde, che ha questa enorme compagine di territori, che però non può più reggere come facevano il suo padre, suo nonno e il suo bisnonno, perché il contesto politico, sociale, economico è completamente cambiato e quindi Matilde si trova effettivamente ad affrontare avversità notevoli e soprattutto si trova ad assolvere a un compito avendo degli strumenti che non vanno più bene, perché appunto le città insorgono, perché la feudalità insorge, perché il rapporto tra il papato e l'impero è completamente sconvolto e lei decide di stare dalla parte del papa anche se Enrico IV era suo parente, quindi tutta una serie di aspetti che la mettono duramente alla prova. Ancora e nuovamente Matilde è pia, ha fede, è molto religiosa, è molto credente, naturalmente, ma questo però per forza, e pratica però questa fede come? Pregando. E Donizone dice che addirittura Matilde è più preoccupata dei vescovi, degli arredi sacri, delle chiese, dei monasteri. E anche questa è una spia di che cosa? Del fatto che Matilde e Beatrice investono molto nelle dotazioni di monasteri e di chiese, perché non solamente per una questione liturgica e simbolica, certo anche per quello, però dobbiamo pensare che monasteri e enti ecclesiastici avevano a loro volta delle truppe di milites e quindi in questo modo si creava un ulteriore controllo sul territorio e si creava un vincolo di reciprocità ancora più forte. Oltre al fatto che donare ai monasteri e alle chiese serviva poi per la salvezza della propria anima, perché appunto si compravano, tra virgolette, scusate il termine, le preghiere e la devozione del monastero. Matilde quindi addirittura addirittura le fonti, che non solo Donizione, hanno diffuso, c'è anche una lettera in realtà in cui sembra che si possa dedurre questo, l'idea che Matilde volesse dedicarsi e ritirarsi alla vita religiosa, volesse farsi monaca. Però né Gregorio VII, né Beatrice, né i suoi vassalli glielo permettono. Matilde non può fare quello che vuole, non può seguire il suo desiderio di monacazione, perché è rimasta l'ultima dei Canossa. E allora anche in questo caso è chiaro che possiamo riflettere sul dissidio interiore che sicuramente questa donna deve avere vissuto, però ecco, senza forse lanciarci in eccessive illazioni, cioè le fonti ci dicono questo, sicuramente è un passaggio pesante per Matilde di Canossa, e d'altra parte noblesse oblige, e quindi se si è l'unica erede della più grande dinastia del centro Italia e di parte del regno di Germania, beh, purtroppo non si può seguire ciò che si vorrebbe, no? Bene, quindi una grandissima sottolineatura delle sue capacità intellettuali, delle sue doti morali e anche appunto della sua devozione. Matilde, come vi dicevo, va con la madre in Lorena, segue la Beatrice, che si sposa anche per cautelarsi. A questo punto effettivamente, dopo che la famiglia è stata decimata, dobbiamo anche immaginare una situazione che non possiamo, che di nuovo forse immediatamente non ci viene in mente, però tutti i feudatari, tutte le città, un grande ribollio di cose, Beatrice si risposa, quindi è protetta da un uomo, Goffredo il Barbuto, che dopo aver avuto uno scontro con Enrico III viene effettivamente investito della marca di Toscana, però loro tornano prudentemente forse anche in Lorena. Ed è lì che probabilmente Matilde appunto impara il franco, la lingua dei franchi, la lingua dei galli, il francese. Cosa fanno Goffredo e Beatrice anche per garantire la compattezza dei territori? Organizzano, decidono a tavolino, come sempre accade, il matrimonio tra il figlio di primo letto di Goffredo, Goffredo il Gobbo, e appunto Matilde, che viene promessa sposa a Goffredo il Gobbo, naturalmente in una valenza che più politica non si può, capite bene, no? E anche perché Beatrice di Lorena aveva a sua volta dei possedimenti in Lorena, quindi manteniamo compatto i due rami della casata dei Canossa, quello lorenese e quello italico, sono ancora più uniti. Probabilmente, appunto, intorno al 1055-1056 è deciso il matrimonio, ma Matilde ha 10 anni, quindi il matrimonio viene compiuto, accade, dopo la morte di Goffredo il Barbuto, avvenuta appunto nel 1069, subito dopo. 1069, qui voi vedete due immagini, un'immagine di Matilde, il castello di Bouillon e un sigillo che è una delle pochissime attestazioni di questo matrimonio di Matilde, che ci dice che Matilde è la moglie di Goffredo. Allora, Matilde di Canossa ha avuto due mariti, del secondo parleremo anche nelle prossime lezioni e nei prossimi incontri. Sembra un po' una cosa romanzesca o da feuilleton, però effettivamente Matilde di Canossa non ha avuto dei matrimoni felici, o meglio, è ovvio che sono matrimoni legati a una politica matrimoniale gestita sia dai genitori, Goffredo e Beatrice, sia dopo dal Papa. Però Matilde già nel 1071 torna in Italia, ovvero lascia Goffredo il Barbuto. Matilde si separa e si separerà anche dal marito successivo, che è Guelfo V di Baviera, che sposa nel 1089, che però è molto più giovane di lei e appunto sul quale poi addirittura la propaganda contro Matilde costruì anche qualche racconto poco gentile, che comunque vedremo. Però si sposa due volte, si separa due volte, e da Goffredo il Gobbo si separa praticamente subito. Subito dopo che cosa? Subito dopo la nascita di una bimba, Beatrice, che però molto probabilmente nasce morta. E quindi di fatto Matilde ha avuto un erede, ma un erede che muore subito, e le fonti fanno intuire un matrimonio non felice, un parto complicato, una situazione insomma appunto che spinge la giovane contessa a tornare dalla madre. Goffredo la segue, insomma cerca anche di ricomporre questo dissidio, addirittura interviene Gregorio VII spingendo Matilde a ritornare appunto di fianco al marito, ma è l'unica volta forse che Matilde non ascolta il Papa, non ascolta la madre, non si ricongiunge al marito Goffredo, che morirà dopo il 1076. Tra l'altro alcune fonti portano la notizia di una morte abbastanza indecorosa, perché sarebbe stato trafitto lancia, passando attraverso l'intestino, però da una lancia passando attraverso l'intestino, però insomma questo è un racconto che di nuovo enfatizza degli aspetti. Goffredo il Gobbo cosa fa? Goffredo il Gobbo, dopo che Matilde non si vuole ricongiungere con lui, si schiera contro il Papa a favore dell'imperatore, frattura completa, e a questo punto Matilde di Canossa è schierata col Papa e il suo ex marito, il marito che lei ha ripudiato, con un ripudio unilaterale femminile, si schiera con Enrico IV. Quindi il primo matrimonio di Matilde è un matrimonio per quanto politico che non finisce bene. Qui voi vedete però un'immagine che è l'immagine dell'abbazia di Orval, perché in realtà Matilde rimane qualche tempo in Lorena, frequenta molto probabilmente la cognata, cioè la sorella di Goffredo il Gobbo, che è Ida di Buglione, che è la madre di Goffredo di Buglione, colui che conquista Gerusalemme. Quindi vedete il giro, Matilde è cognata anche, e quindi dunque è zia di Goffredo di Buglione, con cui poi però ha un conflitto, perché quando torna in Lorena per prendere i propri possedimenti, che erano stati di Goffredo il Gobbo e che erano anche in parte di sua madre, naturalmente Ida e Goffredo di Boulogne li hanno già appunto assorbiti all'interno del loro asse ereditario, diciamo così. Qui vedete appunto l'abbazia di Orval con la Fontaine Mathilde. Orval adesso è in Belgio, perché appunto gira questa leggenda secondo la quale Matilde avrebbe perso la sua fede nuziale dentro la fontana, e una trota gliel'avrebbe riportata. Allora le avrebbe detto: questa è proprio una valle d'oro, da cui Orval. In realtà, come capite bene, è una leggenda, anche perché il rapporto tra Goffredo e Matilde è stato un rapporto assolutamente finalizzato alla riproduzione, che va malissimo perché la piccola Beatrice muore e Matilde rimane veramente in Lorena, l'espace de matin, però comunque c'è questa leggenda a proposito appunto delle leggende sorte intorno a Matilde. 1071 torna assieme alla madre, raggiunge la madre, e Beatrice di Lorena, assieme a lei, fonda un monastero a Frassinoro, nell'Appennino modenese, in onore della Beata Vergine e di tutti i santi. E questa donazione, noi da questa donazione che possediamo, sappiamo che Matilde ha avuto la piccola Beatrice morta in fasce. Perché Beatrice nel documento afferma di aver fatto questa donazione, di aver creato questo monastero per l'anima, proanima dei suoi mariti defunti Bonifacio e Goffredo, per la figlia Matilde e per la nipote Beatrice, figlia di Matilde. Allora, se noi troviamo scritto proanima della nipote Beatrice, capiamo che Matilde ha avuto una figlia che però appunto deve essere morta, perché se no non si pregherebbe per la sua anima, naturalmente. Quindi 1045, 1071, 1072, Matilde cresce a Mantova, Matilde legge, prega, è modesta, buona, intelligente, e inizia già ad assumere appunto poi quelle caratteristiche che adesso vi mostro immediatamente, che le attribuiscono in realtà molti autori. Vi dicevo, noi abbiamo i documenti, però abbiamo chi parla di Matilde. Finora ha parlato Donizone, o meglio io ho parlato riassumendo come potevo Donizone. Vediamo altri tipi di definizione. Qui riporto, mi interessava sottolineare appunto la pratica, la scrittura, vedete la firma di Matilde sotto degli atti, che sono di solito atti di, e su questo tornerò, di amministrazione, di governo. Cioè Matilde amministra proprio, amministra anche concretamente, essendo presente con saggezza appunto. Quindi non è una signora persa tra l'imperatore e il papa, grazie alla quale si arriva a Canossa, e senza Matilde di Canossa, sì, anche in parte, però ha un ruolo molto concreto nell'amministrare il suo patrimonio. Insisto su questo perché noi magari non ci pensiamo molto, e forse è più accattivante pensare a Matilde guerriera, Matilde femminista, Matilde innamorata di Gregorio VII, perché arriveremo anche a questo, no? Addirittura ci sono dei romanzi che parlano della love story tra Matilde di Canossa e il Papa, della quale naturalmente non abbiamo nessuna certezza, però questi sono gli aspetti più eclatanti, forse anche più divertenti, mi rendo conto, più accattivanti, ma per me una delle cose più affascinanti è proprio il fatto che siamo, non so, nel 1076, 1082, e Matilde va in mezzo ai contadini di una corte e, utilizzando il diritto, dice loro, decide, cioè amministra la giustizia, che insomma, per essere la fine dell'undicesimo secolo, direi che è una forma di potere molto importante. Allora, vi dicevo, come viene chiamata Matilde? Oltre a essere la potentissima per Italiam femina, quindi potentissima, belli potens, colei che sa combattere, viene chiamata con un termine particolare che di solito noi associamo in realtà a un qualche cosa di negativo, perché Matilde viene definita virago, una virago. Effettivamente una virago non è un grande complimento da ricevere, però, allora, qui appunto qualche immagine interessante, e ecco, virago cattolica. Cosa vuol dire virago? Perché è importante questo aspetto? Perché in realtà il termine virago è riferito a Eva, che nasce dalla costola di un uomo, ed è in teoria e inizialmente, anzi non solo in teoria, in pratica, perlomeno negli autori che scrivono fra undicesimo e tredicesimo secolo, una connotazione positiva. Cioè la donna che ha delle caratteristiche maschili, che quindi è una virago, è una donna speciale, tant'è vero che questo aggettivo viene attribuito alle sante che affrontano il supplizio, alle donne imperiali, l'Adelaide che il nonno di Matilde aveva salvato dalla roca, che per sposo Ottone I è anch'essa definita virago. Quindi è una connotazione positiva quella di virago. E non solo è definita virago, prudentissima virago cattolica, è definita anche sposa di Dio, sposa di Cristo, ed è paragonata a una serie di figure bibliche, tra cui Debora, che è colei che giudica nella Bibbia, quindi la giudicessa, colei che giudica, la donna giudice. E effettivamente, anche se nelle fonti questo aspetto è utilizzato di nuovo per esaltare la dinastia e Matilde e così via, però è vero che Matilde fa la giudice davvero, cioè nei placiti, nelle sedute giudiziarie Matilde giudica. Quindi è Debora, ma è anche Jezabel, per coloro che non la amano molto, ed è anche Giuditta, colei che appunto libera la città di Betulia assediata dagli Assiri e che taglia la testa di Oloferne. Quindi Matilde è una virago cattolica, modesta, piena di ogni virtù, sicuramente dolce, però è anche paragonata alle grandi donne della Bibbia e alle grandi donne che vivono in quel momento, in quel turno di anni, perché in effetti Matilde ha un circolo di donne intorno a lei, cioè non ha solamente i suoi fideles, i suoi cavalieri, i suoi vassalli, ha anche un circolo di donne che l'aiutano. L'aiutano, per esempio, una cosa forse che non è nota a tutti, è che quando si arriva a Canossa, la madre di Enrico IV, l'imperatrice Agnese, aveva cercato di far ricomporre il dissidio che opponeva l'impero e il papato. Ancora, con Matilde abbiamo Adelaide di Susa, che era appunto la signora di Susa ed era sposa di Odone di Savoia e quindi era anche marchesa di Torino. La figlia, scusate tutti questi giri, però insomma questo ci conforta sul fatto che certe cose rimangono sempre uguali, la figlia di Adelaide, Berta, è stata la prima sposa di Enrico IV e viene educata in Germania e quindi è amica di Matilde. Le amiche di Matilde naturalmente sono le amiche dell'alta aristocrazia. Tenete presente che Enrico IV, cioè l'imperatore, deve essere stato un pessimo marito, perché tutte le fonti evidenziano il fatto che Enrico IV fosse molto violento con le sue consorti, sia con Berta, sia con Prassede di Kiev, che era la figlia del re della Russia, e che nel 1094 si rifugia presso Matilde e al concilio di Piacenza del 1085, tenuto appunto sempre in uno dei momenti di grandissimo conflitto fra papato e impero, denuncia le inaudite violenze a cui Enrico IV la sottoponeva. Quindi Enrico IV effettivamente, adesso io ho detto doveva essere un pessimo marito in maniera forse un po' troppo terra a terra, però ecco, ci sono anche, noi abbiamo anche un quadro che ci fa vedere un circolo di donne che operano assieme a Matilde in senso politico e Matilde che diventa il rifugio di una dissidenza che è anche sicuramente una dissidenza politica ma che è anche molto personale, perché se tutte le fonti sono concordi nel sottolineare la violenza di Enrico IV, ecco, forse possiamo effettivamente permetterci di ipotizzare, che Enrico IV fosse effettivamente un uomo violento e che anche la dinamica dei rapporti con Gregorio VII e tra il papato e l'impero risentano di questo aspetto. Allora, quindi, per riassumere le caratteristiche di questa infanzia e giovinezza che arriva effettivamente fino agli anni 70 dell'undicesimo secolo, quindi i primi 30 anni della vita di Matilde di Canossa. L'episodio di Canossa è del gennaio del 1077. Allora, intanto Matilde è assolutamente autonoma, agisce molto di frequente senza il marito, anche perché appunto li ripudia entrambi, e senza uomini di riferimento, a meno che non siano i suoi fideles e, prima della sua morte, Gregorio VII. Secondo punto, è molto vicina al Papa, quindi quasi come l'imperatrice Agnese, almeno in una prima fase. Quindi è di fatto equiparata per la sua forza e per la sua potenza all'imperatrice. E in questo senso allora è superiore a tutti gli altri signori laici. Appunto, è definita virago e in questo caso per noi non è un complimento assolutamente, però il definirla virago sottolinea la componente virile della sua azione, laddove virile è in senso positivo e quindi la legittima come se fosse un uomo nella posizione in cui si trova. E da ultimo, ma l'ho già detto, è lei che si separa, quindi non ascolta il Papa, non ascolta la madre, assume un ruolo assolutamente attivo. Di una regina, di una Beatrix, che appunto poi questo tipo di racconto di Donizetti raccoglie degli elementi circa. Perché un'altra cosa a cui noi pensiamo di rado è che questi racconti delle tradizioni orali. Vedremo, forse direi della prossima lezione, come vi ho raccontato il matrimonio con il quinto di Baviera, Matilde ha più di 40 anni, siamo nel 1999, ne ha 17, 16-17, sì. E effettivamente lo spazio per le illazioni è chiaramente un matrimonio politico, anche per compattare le fila dei nobiliari a favore della parte partitica. Naturalmente insomma, è difficile ipotizzare che ci fosse questo aspetto. È un matrimonio politico, però appunto lei ha più di 40 anni, lui ne ha 17. E anche in questo caso però il partito si vuole separare, quindi evidentemente la politica matrimoniale è una politica molto concreta, ora ci si vuole quella accortezza, non so che sono molto concreti, ma quindi la sua politica anche rispetto ai suoi mariti, e quindi ha la forza poi di opporsi. Puoi rimandare un incontro, ulteriori approfondimenti. Perché? Perché siamo arrivati. Io sono molto affezionata al 1945. Le signore sono decisamente a questo punto a favore del campo, e qui voglio sottolineare il passaggio di campo. Sono partiti che in Ossa sono i vassalli più importanti degli imperatori di Corrado II soprattutto, no? Ma anche prima di Ottone I, perché a partire di Ottone I, che è stato il nono di si rifugiano più secondo me. Imperatori sono la loro testa di serie in Italia. Da un certo momento in poi prendono troppo potere, al tempo stesso l'impero si sta rafforzando, l'impero fa partire l'azione di riforma della Chiesa. Questa è anche l'altra cosa paradossale, che la cosiddetta riforma della Chiesa contro i preti concubinari, contro i preti simoniaci, quindi l'acquisto delle cariche ecclesiastiche, questa Chiesa corrotta, questi ecclesiastici pieni di moglie, di concubine, tutto questo, il processo questo, salvo poi nel giro di 30 anni incidere nei rapporti tra parte e imperatore. Quindi questo è il primo paradosso. Il secondo è che a favore dell'impero passano completamente dalla parte del papato, perché anche e probabilmente il fatto che cercano di nucleare un dominio più autonomo nell'Ottocento centrale, senza però avere tutti i conti con forze cittadine e comunali che stanno sorgendo, perché contemporaneamente a tutto questo, contemporaneamente a Lorena che si sposa, che ripiude i suoi mariti, che si sposa con un ragazzino che va a casa nel 1947, contemporaneamente sta sorgendo l'istituzione comunale, le prime attestazioni di consoli, comunque di uomini che rappresentano una collettività cittadina, iniziano dalla seconda metà del XV secolo. Il fatto che siano le prime, alcuni documentari, non ci dice che prima non ci fossero. Noi abbiamo solo i documenti che ci sono arrivati. Quindi contemporaneamente sta succedendo anche quello. E allora, siamo alla vigilia di Canossa, che parleremo diffusamente lunedì prossimo. Matilde è rimasta orfana, Matilde è la signora di Canossa, Matilde è colei alla quale Enrico IV, imperatore, si rivolge per avere un incontro con Gregorio VII proprio a Canossa. Vi ringrazio per l'attenzione.